Grazie, vorrei prima pregare affinché il Signore ci possa ancora benedire in questo momento la predicazione della Tua parola. Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, vogliamo ringraziarti per questa mattina, Signore, che ci hai arricchito enormemente, Signore, con la Tua parola. Grazie, Padre, perché come abbiamo vissuto, Signore, anche all'esterno, abbiamo parlato, Signore, di quanto è importante avere la relazione con Te, quanto è importante, Signore, appartenere al Regno dei Cieli. Signore, vogliamo ancora questa mattina chiederti per ognuno di noi, Signore, che la forza del Tuo Spirito Santo ci tocchi, Signore, i nostri cuori, le nostre menti, affinché questa parola che ascoltiamo sia una parola, Signore, di edificazione per le nostre vite, sia una parola di arricchimento, Signore, per la nostra Chiesa, per la città alla quale Tu ci hai messo. Vogliamo pregarti, Signore, che questo dono prezioso di Gesù Cristo possa ancora, Signore, essere la nostra fonte principale delle nostre vite. Vogliamo, Signore, pregarti per lo Spirito Santo, che ognuno di noi, Signore, sia disposto ad ascoltare questa Tua parola. In nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, anzitutto volevo dire tre cose. Sentendo fin dall'inizio abbiamo parlato delle ricchezze. Allora, in primo luogo volevo dire che Dio è colui che dona le ricchezze. In secondo luogo, che Dio non è contro le ricchezze, ma contro l'idolatria delle ricchezze. In terzo luogo, che la ricchezza più bella che possiamo avere è proprio la comunione con Dio. 1 e 3. Allora, però questa mattina parleremo di un tesoro. Certamente quando si sente la parola tesoro ci vengono in mente diverse situazioni. Per esempio, una persona molto amata, le diamo questo appellativo tesoro. Qualcuno dei nostri amici dice tesoruccio. Poi nel mondo della politica si parla anche di un dipartimento del tesoro, un dipartimento che svolge attività di supporto tecnico alle scelte di politica economica e finanziaria del governo. Ovviamente si può parlare e pensare anche a qualcosa di prezioso come l'oro, l'argento, i beni, il denaro, i soldi, le ricchezze, il patrimonio e quanto altro. Quindi per la riflessione di questa mattina vogliamo aprire allora le nostre Bibbie al capitolo 6 dell'Evangelo di Matteo e versetti 19 al 24. Allora, la parola di Dio dice così: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te e tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Allora, come potete vedere all'interno della Bibbia, questi testi sono al centro del sermone sul monte che Gesù predicò in Galilea, diciamo nel primo secolo, e questo possiamo trovare il capitolo dal 5 al 7. che vi incoraggio a leggere, che è un bellissimo sermone, non ovviamente adesso, ma a casa. Qualcuno ha detto che il sermone è più bello della scrittura. Il sermone sul monte segna in modo chiaro il contrasto tra le norme cristiane e quelle non cristiane. È la definizione più completa in tutto il Nuovo Testamento della controcultura cristiana, cioè le norme, valori, standard etici in totale contraddizione con il mondo non cristiano. Il sermone sul monte presenta la vita nel regno di Dio, una vita pienamente umana, vissuta sotto la Signoria di Dio. Possiamo dire che il sermone sul monte non è però un insieme di norme che una persona deve obbedire per diventare, al fine di diventare credente, ma una descrizione di come una persona dovrebbe vivere come un vero credente. Quindi in questa sezione del Sermone sul Monte, il Signore Gesù ci presenta tre imperativi per ciascuno di noi. In primo luogo, ricerca il vero tesoro. Secondo, esci dalle tenebre. E terzo, serve il Signore. Quindi vediamo subito il primo punto, ricerca il vero tesoro. Questo è nei versetti dal 19 al 21. Inizia così, non fatevi tesori sulla terra. Allora, come abbiamo anche detto questa mattina, l'accumulare tesori, ricchezze, e diventare ricchi è l'aspirazione di ogni uomo. Nella ricchezza l'uomo cerca di manifestare la sua potenza, la sua superiorità, la sua vanagloria, ma soprattutto nella ricchezza cerca la sicurezza contro tutti i pericoli, compresa la morte, e la possibilità di avere tutte le soddisfazioni che il benessere economico può dare. Tutti gli esseri umani hanno un istinto ad accumulare cose che ritengono abbia un valore duraturo. Ovviamente ci sono alcuni che sono orientati a ricercare le ricchezze in tutti i modi possibili, anche in modo illecito, per arricchirsi sempre di più e così godere dei beni materiali. John Stott dice che le ambizioni mondane hanno un forte fascino per noi, cioè l'incantesimo del materialismo è molto difficile da rompere. L'amore per la ricchezza è la radice di ogni male, dice Paolo a Timoteo. Infatti, dice prima Timoteo 6,10, l'amore del denaro è la radice di ogni specie di male, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Quindi quelli che vogliono arricchirsi sempre di più cadono vittime di tentazioni, inganni e desideri insensati e funesti che li portano alla rovina e alla perdizione. Quindi non fatevi tesori sulla terra. I tesori però non sono solo i soldi, ma qualunque cosa si pensa sia meglio. Quello che si sforza di più ardentemente di raggiungere al di fuori di Dio quello che si teme di perdere. Il tesoro rivela l'impegno del nostro cuore. In altre parole, il Signore Gesù vuole dirci: voi vi impegnate nell'acquisire delle ricchezze, in realtà però voi vi impegnate in cose che di fatto non sono abbastanza preziose. Ci sono altre cose ancora più preziose di quelle che dovrebbero essere oggetti dei vostri intenti. Il Signore Gesù quindi avverte che le ricchezze terrene possono sparire, scomparire. Esse non danno sicurezze e nemmeno soddisfazione eterna. Il Signore Gesù specifica che la vignola e la ruggine sono distruttivi. Infatti dice: non fatevi tesori sulla terra, dove la vignola e la ruggine consumano. Però, oltre alla vignola e alla ruggine, c'è un altro motivo per il quale il Signore Gesù ci dice di non farci tesoro sulla terra, cioè perché possono essere rubati. Infatti dice: dove i ladri scassinano e rubano. Quindi la ricchezza terrena è sempre precaria, vulnerabile e può essere facilmente persa. I tesori terreni sono vulnerabili a causa degli agenti naturali e per l'appropriazione indebita. I tesori sulla terra sono insicuri e non durano a lungo anche per noi oggi. Per questo motivo il Signore Gesù dice: fatevi tesori in cielo. Cosa significa accumulare tesori nel cielo? Si tratta di sapere dove pongo la base della mia esistenza, cioè dove ripongo la mia fiducia. Se la pongo nei beni materiali di questa terra, corro sempre il pericolo di perdere ciò che ho accumulato. Ma se la ripongo in Dio, nessuno potrà distruggerla e avrò la libertà interiore di condividere con gli altri ciò che posseggo. Quindi la domanda di questa mattina è: dove è il tuo tesoro? Soprattutto, di quale tesoro stiamo parlando? L'unico e vero tesoro per i credenti, e spero anche per il tuo, caro amico, cara amica, è Gesù Cristo. Lui è il vero tesoro. In Lui c'è abbondanza di tutto ciò di cui abbiamo bisogno, perché in Cristo ci sono tutti i tesori della sapienza e della conoscenza, dice Colossesi 2:3. Il più grande tesoro che mai noi potremo avere è il personale rapporto con Dio Trino e con il suo popolo, la sua Chiesa. Si tratta di un tesoro che giammai si rovina, si svaluta o che mai può essere sottratto. L'autore alla lettera agli Ebrei dichiara che Cristo è ricchezza maggiore di tutti i tesori d'Egitto, Ebrei 11:26. Pensateci, cari fratelli, amici, sorelle. Il Dio dell'universo ha reso disponibile per tutti il tesoro più prezioso, Gesù Cristo. E Lui è il vero tesoro. In Lui possiamo trovare tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Quindi se il nostro cuore è orientato verso le ricchezze di questo mondo, senza considerare che Cristo è il vero tesoro, siamo completamente persi. Siamo ancora nelle tenebre del nostro peccato, perché il tesoro rivela l'impegno del nostro cuore. Se il nostro tesoro è in cielo, lì sarà anche il nostro cuore. Se è qui sulla terra, qui sarà anche il nostro cuore. Le cose che ci sono preziose occupano il nostro cuore. Cari fratelli, sorelle, amici, trovare il vero tesoro, Gesù Cristo, comporta uscire dalle tenebre e vivere nella gioia di essere in comunione con Dio uno e trino. Per questo la parola di Dio in questa mattina ti dice: esci dalle tenebre, che è il nostro secondo punto. Questo è versetti 22 e 23, esci dalle tenebre. Si dice così: la lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grande saranno le tenebre. Allora, in questi versetti possiamo notare che l'occhio dell'uomo viene presentato come il simbolo del cuore, della mente. E l'occhio buono, cioè limpido, è quello che accoglie la luce della rivelazione di Gesù. E l'occhio cattivo, cioè malvagio, è quello che la rifiuta. E l'occhio che lascia entrare questa luce immerge tutta la persona nella luce. E l'occhio che non lascia entrare questa luce immerge tutta la persona nelle tenebre. Se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Infatti, l'occhio naturale non può vedere le cose spirituali, perché a causa del peccato dei nostri progenitori, Adamo ed Eva, tutti noi siamo ciechi, tutti noi siamo lontani da Dio e di conseguenza lontani dalla sua luce meravigliosa. Ma oggi grazie alla grazia meritata di Dio e soltanto per mezzo dell'opera e l'iniziativa di Dio Metrino, l'uomo può vedere le cose spirituali, può sentire l'amore di Dio. Quindi per vedere le cose spirituali, ovvero per avere comunione con Dio, abbiamo bisogno di essere purificati da Dio. Per avere una relazione con Dio, abbiamo bisogno che il nostro occhio sia cambiato, trasformato e purificato con il colirio di Dio. È vero che quando Dio opera nella persona, la sua opera di trasformazione riguarda l'intera persona dell'uomo, non soltanto l'occhio, non soltanto il cuore, cioè i sentimenti, le emozioni, ma l'intero essere. Soltanto un cuore, cioè metafora di un'intera persona, toccato dalla grazia di Dio, convinto dallo Spirito Santo, riconosce il bisogno di essere lavato e purificato continuamente dai propri peccati. Per questa ragione la parola di Dio si rivolge anche per te, caro amico, cara amica, ragazzi. In questa mattina, Signore ti dice, esci dalle tenebre. Come Chiesa ci auguriamo che il Dio Unetrino sia la luce che orienta il tuo cammino nella ricerca del vero tesoro, Gesù Cristo. Se invece ti affanni nella ricerca dei beni materiali, oltre a diventare sempre più povero o povera, la cecità sarà la tua ricchezza, lasciandoti schiavo o schiava nelle tenebre delle perdizioni. Infatti la parola di Dio avverte i peccatori che se continueranno a vivere nel peccato saranno condannati ad una miseria eterna, ma promette anche vita eterna a coloro che si ravvedono. Ecco dunque che siamo di fronte a due motivi infinitamente importanti, l'eterna beatitudine e l'eterna miseria. Colui che persiste a vivere nel peccato nonostante queste due realtà si mostra ad amare il peccato più della beatitudine eterna e che il suo odio per la santità è maggiore della sua paura della morte eterna. Cari amici, il Signore Gesù sta parlando ai vostri cuori. Lui vi dice così, so che siete nelle tenebre, che le vostre esistenze sono avverse alla luce, ma io sono venuto a darvi luce. Io sono venuto per tirarvi fuori dalle tenebre. Io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque creda in me non rimanga nelle tenebre. Giovanni 12,46. La luce di Dio è necessaria per svelare e scoprire i recessi della nostra perversità troppi profondi e oscuri. Abbiamo bisogno della Sua luce per vedere il profondo del nostro cuore. Abbiamo bisogno della Sua parola per illuminare le nostre vite, così come dice il salmista, la Tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. Salmo 119,105. Quanto grandi saranno le tenebre? Le tenebre del peccato sono così grandi che non ci fanno conoscere Dio, non ci fanno vedere Dio, sentire Dio. Per questa ragione Dio, il Signore, ci ha lasciato la Sua parola. Infatti Giovanni Calvino dice che la Sacra Scrittura ci aiuta a conoscere Dio e abolisce l'oscurità per mostrarci chiaramente qual è il vero Dio. Non solo insegna i suoi eletti a guardare a Dio, ma propone se stesso ogni volta affinché guardino a Lui. Sebbene dunque gli uomini devono aprire gli occhi per contemplare le opere di Dio, tuttavia l'importante è avere le orecchie aperte per essere attenti alla parola. Non bisogna però meravigliarsi se gli uomini nati nelle tenebre si irrigidiscono sempre più nella loro stupidità e sono così pochi ad essere docili alla parola di Dio e a mantenersi nei limiti che essa impone loro. Ecco dunque punto fermo, per essere illuminati e progredire nella vera religione bisogna cominciare dalla dottrina celeste, e nessuno può avere conoscenza della sana dottrina, della conoscenza di Dio, fino a quando non sia stato a quella scuola, cioè istruito dalla Sacra Scrittura, perché il principio di ogni retta intelligenza, sia quando accogliamo con riverenza quanto Dio vi ha voluto testimoniare di se stesso nella Sacra Scrittura. Quindi ringraziamo Dio nel Trino, perché soltanto per mezzo di Cristo siamo e possiamo essere liberati dalle tenebre del peccato. Grazie a Lui, con gli occhi della fede, viviamo contemplando la Sua meravigliosa luce. Infatti le domande di questa mattina sono: dove è il tuo cuore? Dove è il tuo tesoro? Se il tesoro verrà ammassato sulla terra, cioè accumulato sulla terra, il cuore rimarrà attaccato alle cose terrene, cioè nelle tenebre. Se nel cielo, il cuore sarà dato a Dio, poiché il cuore e il tesoro sono inseparabili. Quindi vediamo il nostro ultimo punto, servi il Signore. Questo è il versetto 24, che rileggo. Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. In questi ultimi versetti, il Signore Gesù ci invita a servire Dio e non Mammona, ovvero la ricchezza terrena esaltata e quasi divinizzata. In effetti, però, il Signore Gesù non è contro il bene materiale. Lui si riferisce all'egoismo di coloro che sono avari e concentrano le loro ambizioni, interessi e speranze sulle cose di questa vita. Il Signore Gesù non sta dicendo che non bisogna lavorare, oppure non cercare di gestire le proprie attività in modo redditizio, oppure di non essere previdenti per il futuro. Anzi, il Signore Gesù ci esorta a lavorare e con le nostre risorse provvedere per le nostre famiglie, fare progetti ragionevoli per il futuro, fare investimenti saggi, avere i soldi per portare avanti un business, dare ai poveri e anche per sostenere l'opera del Signore. Il denaro in sé è un mezzo, siamo noi che lo rendiamo un idolo. Dunque tutto sta in ultima analisi alla nostra scelta e al nostro saper discernere, se usarlo come mezzo che serve e non qualcosa che perdiamo. Infatti tutta la scrittura ci incoraggia a godere delle cose buone che il Creatore ci ha dato. Prima Timoteo 4,3 dice che Dio è colui che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Poi, sempre prima Timoteo 6,7 dice che tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazia. Nella Sacra Scrittura ci sono tanti uomini di Dio che avevano molte ricchezze. Per esempio, Abramo era uno degli uomini più ricchi. Poi Giobbe, conosciamo l'storia di Giobbe, anche lui è un uomo molto ricco. Salomone e molti altri sono stati benedetti da Dio. Erano molto ricchi e arricchiti da Dio. Quindi le ricchezze vengono da Dio, come dice anche Deuteronomio 8,18, ricordate del Signore tuo Dio, poiché Egli ti dà la forza per procurarti le ricchezze. Con certezza però possiamo dire che la ricerca egoista dei beni materiali, oltre a rovinare la nostra relazione con Dio, sottrae tempo e energia all'acquisizione dei beni del cielo e rende l'uomo schiavo delle cose che possiede e desidera. Infatti Giovanni Calvino dice che se dunque crediamo che ogni mezzo di prosperare riposa nella sola benedizione di Dio e che senza di lei ogni miseria e calamità ci attendono, è nostro compito non aspirare con troppa cupidigia a ricchezze e onori, confidando nelle nostre abilità o diligenza, nel favore degli uomini e della fortuna, ma guardare sempre a Dio, affinché guidati da Lui siamo condotti alla condizione che Egli farà buona, cioè la condizione che il Signore ci vorrà mantenere. Sappiamo però che molti sono coloro che accumulano e accumulano ricchezze. Molti solo sono coloro che rubano le radicine. Molti agiscono per pura convenienza. Ovviamente lo fanno perché non credono in Dio, ma confidano nelle ricchezze, nel Dio Mammona. Penso che quasi tutti abbiamo sentito le ultime notizie della settimana scorsa dei diamanti venduti da alcune banche. Una truffa secondo un'indagine della Procura di Milano che coinvolge 75 indagati, 5 banche e 2 società finanziarie. Quindi possiamo renderci conto quanto facilmente l'uomo è attratto dalle ricchezze, dell'ambizione di avere sempre di più. Ci sono diversi nomi che sappiamo, conosciamo bene, che hanno fatto di tutto, pur di continuare ad accumulare ricchezze, tesori, materiali, si è disposti a fare tutto. C'è perfino chi è disposto a vendere la sua anima. Per questa ragione il Signore Gesù avverte i suoi, dicendo che la sete di possesso, anziché portare serenità, è causa di ansia, fonte inesauribile le inquietudini che divora l'animo della persona, così come la tignola e la ruggine consumano i tesori ammassati. Cari fratelli, sorelle, amici, dobbiamo guardare sempre a Dio e servire Lui soltanto, perché il vero servitore vive per Dio agendo a favore degli uomini. Accogliamo quindi con cuore volenteroso le parole rivolte a Salomone da parte di Davide e suo padre. Ci leggo per voi in Prima Cronaca 28, capitolo 28, versetto 29, che dice così: riconosce il Dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con animo volenteroso, poiché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Se lo cerchi, egli ti lascerà trovare da te, ma se lo abbandoni, egli ti rispingerà per sempre. Quindi se scegli di servire Dio, cioè seguire Gesù, l'impegno e il servizio che comporta devono essere assoluti. È impossibile essere un discepolo a metà o per time. Non è possibile servire due padroni, Dio e Mammone. C'è un solo modo in cui possiamo servire Dio, vale dire vivendo e servendo in modo tale che solo Dio riceva la gloria e l'onore. Infatti, qual è lo scopo primario dell'uomo? Glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Quindi, avviandomi a concludere, volevo leggere una piccola riflessione di Wilson Tozer, un pastore americano del 1800, che parlando dei tesori, sostiene che i tesori terreni possono essere trasformati in tesori in cielo. Lui dice così: le cose materiali e temporanee, come spesso sono i soldi, possono essere trasformati in tesoro eterno, possono essere convertiti in cibo per gli affamati e vestiti per i poveri, possono essere un mezzo di aiuto per un missionario e la possibilità di farlo rimanere in un posto dove testimoniare a uomini, donne e bambini e mostrare la luce del Vangelo, e quindi essere trasformati in valori celesti. Qualunque possedimento materiale e temporaneo può essere trasformato in ricchezza eterna. Qualunque cosa viene data a Cristo viene immediatamente toccata dall'immortalità. Cari fratelli, sorelle, amici, la parola di Dio in questi versetti esposti dal Signore Gesù è decisa e dura. In fondo ci chiede a ciascuno di noi di fare una scelta concreta. Scegliere chi servire. Nessuno può servire due padroni. Non possiamo avere due signori. Non possiamo servire Dio chiamandolo Signore e contemporaneamente servire altri dei, altri beni, le ricchezze chiamandole ugualmente Signore. Dobbiamo scegliere chi vogliamo servire, o Dio o Satana, e i tesori nella terra o il tesoro nel cielo, la luce o le tenebre. È bene però sapere che chi sceglie di seguire le ricchezze, cioè Mammona, distrugge la sua vita e al contempo alimenta un sistema che attualmente è causa di distruzione a tutti i livelli. Il Signore Gesù questa mattina ci invita a non farci tesoro sulla terra, ci invita a ricercare il vero tesoro, Gesù Cristo. Soltanto per mezzo di Lui possiamo vivere nella Sua luce. Quindi, esci dalle tenebre e serve il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, ora e in eterno. Amen.